buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è l'8 maggio 2024 e bentornati su Grandi Linee, il podcast che prova a informarvi sulle notizie chiave del giorno in una mezz'oretta scarsa. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Ricordiamo giusto un paio di cose. Uno, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché insomma questo podcast è uno scorcio della nostra preparazione della puntata. E due, che a un certo punto vi faremo pagare per questo contenuto. E quindi niente, seguiteci in questa mezz'oretta e ci districheremo insieme a voi tra le notizie del giorno. Partiamo! Partiamo dall'Italia.
Parlando di Italia, non possiamo assolutamente prescindere dal parlare di ciò che oggi impera su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, e cioè la vicenda ligure dell'arresto del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, avvenuto ieri mattina. Infatti è stato posto giusto ieri mattina agli arresti domiciliari dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova per delle accuse di corruzione, nelle quali adesso ci addentreremo un pochino più specificamente, che riguardano una maxi inchiesta per corruzione. Infatti, se le accuse rivolte a Toti sono di corruzione per esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio, ma anche di corruzione elettorale, in totale gli indagati sono ben 10 persone.
Quindi non è solo Toti, anzi è una rete, mettiamola così, di corruzione, a quanto pare.
E anche di personaggi di spessore, ecco, a livello imprenditoriale.
Infatti, come giustamente stavi notando, Andrea, tra le persone accusate ci sono anche Aldo Spinelli, che se non sbaglio è l'ex presidente del club, dei club calcistici del Livorno e del Genoa, e suo figlio. Aldo Spinelli è in realtà più specificamente accusato di corruzione nei confronti di Toti e Signorini, che arriveremo a sapere presto chi è, mentre suo figlio Roberto corruzione nei confronti di Toti. Il signor Paolo Emilio Signorini è l'ex presidente dell'autorità portuale del mare Ligure occidentale e all'epoca dei fatti era il presidente, per questo è coinvolto nelle indagini con delle accuse molto gravi.
L'epoca dei fatti è il 2021, giusto?
Fra il 2020 e il 2022, se ho capito bene. Per capire la centralità dell'importanza della figura di Signorini, vi basti sapere che c'è stato chi nel passato ha definito l'autorità portuale il secondo sindaco di Genova.
Addirittura?
Sì. Quindi dicevamo, cosa avrebbe combinato il presidente della regione Liguria? Avrebbe accettato dei pagamenti in cambio di favori e concessioni che ha elargito appunto a diverse personalità, fra cui appunto Aldo Spinelli e suo figlio Roberto, e anche il consigliere amministrativo di Esselunga Francesco Moncada, che vorrei anche mettere in chiaro non è uno qualsiasi, perché comunque è anche il marito della figlia del fondatore di Esselunga, quindi non è uno a caso, ok?
Infatti mi sembra che Esselunga abbia anche già replicato a questa accusa dicendo sostanzialmente che
ha fiducia nella magistratura.
È una frase che va di moda. Esatto.
Comunque. Inoltre è coinvolto anche il capo di gabinetto di Giovanni Toti, Matteo Cozzani, che è accusato di corruzione elettorale aggravata. E qua cominciamo ad addentrarci nei dettagli più scabrosi, perché ciò deriva dall'aggravante appunto di agevolazione di associazione mafiosa.
Perché non si tratta solo di corruzione, ma anche di associazione mafiosa. Molto interessante.
Quindi legata alle ultime elezioni, immagino, suppongo, comunque favori elettorali del recenti in questo senso?
Al momento, per quello che sappiamo, sì. Infatti aggiungo gli ultimi tre nomi che fanno parte di questa indagine, che sono quelli più direttamente legati alla criminalità organizzata, e sono i fratelli Angelo Arturo Testa e Italo Maurizio Testa e Venanzio Maurici. Tutti questi sono accusati appunto del reato di corruzione elettorale aggravato in quanto commesso al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra. Sarebbe infatti emersa la gestione di un pacchetto di voti destinati a Toti provenienti da persone che sono originarie di Riesi, un comune che si trova nella provincia di Caltanissetta, in Sicilia, ma che sono residenti a Genova.
Ok, quindi sostanzialmente c'era un collegamento diretto tra Cosa Nostra sostanzialmente
e le elezioni a Genova.
Collegamento chiaramente tutto ancora da dimostrare, ma se fosse così sarebbe,
gravissimo.
Mi sembra scontato dirlo, gravissimo, certo.
Il Corriere della Sera, da cui ho prelevato queste informazioni, riporta anche che Angelo Arturo Testa e Italo Maurizio Testa sono degli esponenti di Forza Italia in Lombardia e che Angelo Arturo Testa doveva essere candidato, ma a quanto pare a un certo punto è anche comparsa una vecchia foto in cui faceva il saluto fascista davanti al busto di Mussolini, al che si sono detti, forse è meglio non rischiare che questa cosa esca durante la campagna elettorale.
Ah, ma non ci facciamo mancare nulla quindi in questa inchiesta?
Sì, perché oltre alle questioni gravi di cui abbiamo parlato adesso, ci sono dettagli che sono frivoli, anche particolarmente interessanti, che vanno a capire un po' questi soldi, finanziamenti, dove andavano a finire.
Qui potremmo aprire un mondo su quali e quanti dettagli sono stati pubblicati e su quanto fosse opportuno che venissero pubblicati, certo. Anche perché parliamo, mi sembra, di 1500 pagine di inchiesta o qualcosa del genere, che ha richiesto tipo 5 mesi per venire sviscerata completamente. Insomma, non, sicuramente non possiamo noi in pochi minuti andare ad analizzarli, ma già solo quello che abbiamo letto in questo periodo basta e avanza, secondo me.
Infatti, purtroppo non abbiamo il tempo di dedicarci ad ulteriori dettagli, vi rimandiamo ai vari articoli che ne parlano, tanto è un argomento molto trattato oggi per ovvie ragioni.
Magari, spoiler, ne parleremo anche noi.
Può darsi. E io in realtà volevo anche collegarmi a qualcosa di cui abbiamo parlato ieri. Per chi ha visto la puntata sa che ieri abbiamo parlato di libertà di stampa. Quello che vorrei usare come spunto di conversazione è il fatto che i collegamenti con la mafia all'interno di questa indagine sono ovviamente il dato più imbarazzante, ma ovviamente anche più grave e preoccupante. E appunto ieri parlavamo di libertà di stampa e del fatto che l'ultimo indice pubblicato da Reporter Senza Frontiere sottolinea come in Italia il pericolo più grande alla libertà di stampa, all'incolumità dei giornalisti, sia ancora creato
dalle organizzazioni criminali,
soprattutto di stampo mafioso. E niente, volevo giusto ricordarvi questa cosa e sapere cosa ne pensate.
Sì, diciamo che non sorprende, anzi immagino che visto dall'estero sia il classico stereotipo italiano, no? Schiacciati dalla mafia, ma letteralmente per chi vive in questa condizione come fanno gli italiani, decisamente non è una sorpresa il fatto che la stampa sia comunque succube o schiacciata spesso e volentieri da corruzione di questo tipo.
Ma certo, anche perché ci si è magari anche chiesti com'è che è arrivata prima la procura, no? Del giornalismo.
È un dubbio legittimo.
Sì, anche perché comunque, tornando alla questione delle organizzazioni criminali, noi come paese continuiamo e cerchiamo di combatterla, ma il radicamento che hanno le organizzazioni criminali, a prescindere che sia Cosa Nostra, 'Ndrangheta o Camorra, è talmente tanto radicato che i passi che si fanno in avanti, diciamo che non sono abbastanza, ecco. Quindi infatti, non mi sorprende.
Infatti mi sembra un po' ridicolo quando si dice che è impossibile che al nord ci sia la mafia, nonostante le continue prove del contrario che abbiamo avuto. A questo punto direi, la chiudiamo con una domanda, secondo me, che in molti si sono posti, ma facciamocela anche noi. Secondo voi, visto quanto sono vicine le elezioni, si tratta dell'ennesima prova di macchina del fango, giustizia, orologeria, oppure semplicemente un caso?
Allora, è curioso che quando si arriva sotto determinate elezioni o comunque situazioni politiche interessanti, un mese prima, due settimane prima, arrivino anche queste inchieste.
Peculiare.
Però ho trovato molto interessante anche fare la domanda inversa, ovvero, e se fosse accaduto dopo le elezioni? Ho visto che questo spunto l'hanno avuto in molti, però è legittimo pensarlo. E se fosse accaduto dopo, comunque si sarebbe parlato di organizzare...
Prescindere sarebbe stata orologeria, cioè.
Esattamente.
Io mi parerò dietro quelle che, se non ricordo male, sono state le parole della giudice per le indagini preliminari, che ha detto c'è la possibilità che questo tipo di atti criminosi possa essere rifatto e quindi andava esposto prima.
Molto valido. Dunque, se ne sta parlando ovunque, non possiamo esimerci anche noi. Quindi, a poco più di una settimana dal night con ospite Lilly Gruber, in cui realisticamente una domanda che su questo la faremo, parliamo un attimo di quello che sta succedendo con Mentana.
Ma intendi la Civil War di La 7?
Esattamente. Allora, io ve lo dico, mani avanti, abbiamo valutato se mettere questa notizia tra i fish, ma insomma, i toni aspri e il livello del discorso mediatico che ci è girato attorno erano tali che, insomma, ve la beccate direttamente in Italia, diciamo così. Allora, cosa è successo? Facciamola brevissima. Lunedì sera 8:30 è diventato 8:46 minuti. Questo perché il telegiornale che precede la trasmissione, condotto da Enrico Mentana, è andato per le lunghe. Ora, questo, attenzione, succede molto spesso, perché 8:30 va regolarmente in onda, tipo anche alle 8:40. In generale, Mentana è noto per trascinare sempre di qualche minuto la fine del TG. Quindi, bene. Il problema è che Gruber stavolta l'ha presa molto male e ha introdotto 8:30 scusandosi per il ritardo e dicendo che l'incontinenza è una brutta cosa. Un gioco di parole, evidentemente, tra, insomma, i due significati del termine. Uno medico sull'incapacità di controllare i propri sfinteri e l'altro, quello principale, sull'incapacità di trattenersi o moderarsi. Termine rivolto, ovviamente, a Mentana.
Sono molto contenta che tu abbia subito introdotto il fatto che l'unico significato non è quello che riguarda l'incontinenza urinaria, anche perché non si chiamerebbe incontinenza urinaria se fosse l'unico,
esatto,
tipo esistente.
E a questo proposito apriamo un attimo un'ipotesi, perché pare che potrebbe anche non essere un termine rivolto direttamente a Mentana, perché La pubblicità che precedeva l'inizio di 8:30 sarebbe stata quella di un farmaco per la prostata.
Rivolto quindi, immagino, proprio all'incontinenza urinaria.
E allora magari Gruber avrebbe potuto riferirsi a quello e non a Mentana. Non lo sappiamo, però io ve la butto lì come ipotesi.
Magari a tutte e due le cose, perché comunque, anche come ha spiegato Mentana nel suo, chiamiamolo dissing, il lunedì non solo va per le lunghe, magari con le ultime ore, le ultime notizie, dopo le 8:30, perché è normale, si fa in ogni telegiornale, se ci sono notizie di ultima ora si danno, altrimenti il telegiornale finisce, ma c'è anche il data room della Gabanelli il lunedì, quindi questa cosa si protrae e quindi allunga i tempi del telegiornale, come ha spiegato anche lui. Però ecco, questa cosa dello spot mi fa tantino pensare. Ecco.
Vale la pena segnarsela. Comunque, Mentana ha risposto martedì su Instagram lamentando appunto il giudizio sprezzante nei suoi confronti e il fatto che la rete, la 7, non avesse preso le distanze dalle parole di Gruber, e facendo poi notare con un grafico come 8:30 sia vantaggi della curva di ascolti generata dal suo di programma e che quindi sostanzialmente Gruber avesse poco di cui lamentarsi. Poi non contento ci è tornato anche la sera, stavolta direttamente nell'edizione serale del suo TG appunto, scusandosi per il ritardo del giorno prima ma specificando che lui sta lì da 14 anni, non ha mai offeso nessuno e le parole di Gruber sono sgradevoli e offensive. Dando un ultimatum all'azienda sostanzialmente, 24 ore, che scadano stasera ma, spoiler, è già intervenuta, per dissociarsi dalla conduttrice oppure Mentana ne avrebbe tratto le sue conclusioni e conseguenze.
Io ho aspettato la fine del telegiornale per vedere se Mentana
traeva conclusioni e conseguenze.
Io ero in hype tantissimo.
Allora, cosa si intendeva? Insomma, molti l'avevano interpretato come un modo per dire che se ne sarebbe andato dalla 7, cosa che poi rendeva la notizia ancora più interessante perché realisticamente avrebbe voluto dire che un altro voto notissimo della televisione sarebbe passato al canale 9. Ma realisticamente non succederà. Perché non succederà? Perché circa 20 minuti fa da che stiamo registrando, Mentana ha postato su Instagram la risposta diretta presa dall'ANSA di La 7, che insomma, ve la riassumo, dice sostanzialmente che La 7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti, il lavoro di squadra è fondamentale, non deve mai mancare il rispetto reciproco, ma non deve neanche mancare il rispetto verso un'azienda, La 7, che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l'autonomia di conduttori e giornalisti. Quindi sostanzialmente quello che ha fatto La 7 è ergersi un po' come genitore
Ponzio Pilato.
Avrei detto come genitore responsabile.
Ponzio
che
Pilato
ha detto,
mi sembra perfetto però.
Ha Ponzio Pilatato di brutto e ci sta però raga, cos'altro avrebbe dovuto fare? Ha provato a comportarsi da pacere fra due persone che probabilmente negli ultimi due giorni non hanno dato il meglio di sé.
Sì, no, non hanno dato un bello spettacolo, ritengo.
Però io vi dico anche che a me l'Europa piace, perché mentre negli Stati Uniti si attende con ansia la risposta di Drake e Kendrick Lamar, noi invece ci godiamo il dissing fra Lily Gruber e Enrico Mentana. Ma
anche se comunque la Gruber non ha risposto ieri, lei è andata
ancora avanti. No, quindi attendiamo. Però quanto sarebbe bello se l'avessero fatto in forma rappata.
Vabbè, c'è sempre l'intelligenza artificiale che ci aiuta, eventualmente.
Non vedo l'ora.
Passiamo al settore guerra. Dunque, giusto un bizzo interessante che per ora ho letto solo dall'edizione internazionale del quotidiano Ynet, un giornale italiano che è tendenzialmente più centrista che altro rispetto ad un Arez, diciamo, che in teoria dovrebbe essere più di sinistra. Questo insomma anche per contestualizzare la copertura che ne è stata data. Quindi la notizia è che l'autorità palestinese, sulla scia del veto da parte degli Stati Uniti al votare la risoluzione che riconoscerebbe lo Stato palestinese come tale, si sta indirizzando invece verso un voto che non includa la denominazione formale di Stato, ma investa comunque la Palestina dei diritti fondamentali garantiti in seno alle Nazioni Unite, rispetto comunque all'essere caratterizzata come Stato, cosa che richiederebbe una votazione che non prevede in questo caso il diritto di veto e non potrebbe quindi essere bloccata. Cosa vuol dire in termini pratici? Che la Palestina potrebbe partecipare alle Assemblee Generali delle Nazioni Unite, prendere parola nei consessi internazionali e poter insomma far sentire la propria voce. Israele, dal canto suo, è estremamente contraria alla proposta, ovviamente. Ritiene che non rispetti gli standard delle procedure dell'Assemblea, che sia impossibile per la Palestina incontrare i prerequisiti necessari anche solo per presentare la richiesta, ovvero essere uno Stato pacifico in grado di rispettare i diritti e doveri della Carta delle Nazioni Unite. E vista la mancanza di un governo centrale tra Gaza e la Cisgiordania, la stessa definizione di Stato, comunque di entità assimilabile, non sia applicabile in alcun caso.
Quindi, scusami se ti interrompo, praticamente non inserire la denominazione di Stato aiuterebbe a... quindi non metterebbe il diritto di veto su questa cosa,
esatto.
E quindi faciliterebbe l'ingresso all'interno di...
Quello che vogliono fare è sostanzialmente chiedere di poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite, poter prendere parola, ma non per forza essere identificati come Stato. Quindi avere i diritti assimilabili, ma non la definizione di Stato, cosa che apparentemente sembra essere possibile e non richiederebbe una votazione del tipo per cui serve il veto. L'opinione, insomma, è che, dal punto di vista israeliano, questo, che la Palestina stia cercando di sfruttare la decadenza morale delle Nazioni Unite, cito letteralmente, e che se anche si votasse, questo sul campo non cambierebbe nulla, mostrerebbe soltanto che le Nazioni Unite sono distaccate dalla realtà e premiano il terrorismo. Questo sempre per citare letteralmente.
E questa è l'opinione di una testata di centro?
No, questa è l'opinione di Israele che la testata riporta.
Ah, ok, la testata si è limitata a riportare parole istituzionali. Esatto. Che comunque, ok, allora adesso mi è un po' più chiaro, grazie.
Insomma, le Nazioni Unite collaborano con Hamas, direbbe qualcuno nel governo israeliano.
No, è stato detto. Per
esatto,
cui...
indirettamente, ma l'ha detto. Comunque, può essere, secondo voi, un inizio o è comunque una sorta di compromesso, data la situazione, per avviare le discussioni?
Sarei molto sorpreso se questa votazione finisse per avere successo, realisticamente. Sarebbe un grossissimo passo avanti e un segnale fondamentale. E diciamo che se esiste un periodo e un momento in cui questo segnale ha più possibilità di avere successo, è proprio questo. Quindi la speranza c'è, ma dal mio punto di vista è molto piccola.
Temo di concordare.
Mentre le operazioni militari dell'esercito israeliano Rafah procedono per quello che sembra l'inizio, appunto, dell'operazione nella città a sud della striscia, ecco, proprio su questo si concentrano le attenzioni e le preoccupazioni, diciamo così, degli Stati Uniti, perché sappiamo che l'amministrazione Biden la scorsa settimana ha sospeso un'importante spedizione di armi in Israele. Secondo quanto riporta il New York Times, infatti, parliamo di un totale di 3.500 bombe, e la decisione presa dagli Stati Uniti è arrivata temendo che questi nuovi aiuti umanitari potessero essere utilizzati proprio a Rafah, al momento la zona più calda della striscia, proprio per la possibilità di un'imponente operazione militare da parte di Israele. La decisione degli Stati Uniti, non confermata fino ad ora, nonostante Israele avesse comunicato la scelta degli alleati già la scorsa settimana, è in qualche modo significativa, perché si tratta della prima volta dal 7 di ottobre che gli Stati Uniti sospendono l'invio di bombe e di armi in questo tipo, e in qualche modo ci racconta anche che, appunto, gli Stati Uniti, seppur alleati di Israele, attenzione, si stanno in qualche modo mettendo di traverso sulle decisioni che Israele sta prendendo per quello che riguarda, appunto, l'operazione militare di Rafah, e perché potrebbe, ne abbiamo parlato, insomma, in queste settimane, potrebbe essere catastrofica da un punto di vista umanitario e soprattutto per i civili palestinesi.
Sì, giusto per dare un attimo un po' di contesto, magari non lo sottolineiamo abbastanza, ma Israele è completamente e totalmente dipendente dalle armi, dalle munizioni e dal sostegno militare degli Stati Uniti. Senza quel tipo di sostegno, Israele sarebbe già, non dico caduta, però sarebbe stata vittima in passato di numerosi altri attacchi e realisticamente non sarebbe lo Stato che conosciamo oggi.
Però Israele è anche l'asset fondamentale degli Stati Uniti d'America nel mondo, soprattutto in una zona che è particolarmente carica di significato,
esatto,
politico e tensioni.
E quindi, vista questa dipendenza totale dagli Stati Uniti...
Interdipendenza, direi. C'è un'interdipendenza,
sì,
fra,
vero,
questi due Stati.
Questo ci dà un attimo anche il peso della scelta di fermare anche un singolo invio di bombe. È un segnale, nel senso, è un modo di dire: possiamo farlo, l'abbiamo fatto, se le cose non cambiano magari lo faremo di nuovo.
Io, proprio in virtù di questa interdipendenza, però, mi chiedo proprio quale possa essere, diciamo, la motivazione che informa questa decisione. Cioè, è in qualche modo una mossa democratica nella campagna? È invece una, diciamo, questa magari è un po' azzardata, però vediamo cosa ne pensate. Si è parlato comunque, appunto, a lungo di quanto Rafah costituirebbe un problema molto grande a livello umanitario, nel senso, sarebbe una catastrofe vera e propria. E se ci pensate, sono stati concentrati lì e stanno per subire un attacco dove ci sono 1,5 milioni di persone sfollate da altre zone già distrutte. Ok. Gli Stati Uniti da tempo dicono: Israele, forse non è il caso di fare questa cosa, e Israele invece procede nel farla.
No, è proprio il caso, dice Israele.
E se non fosse magari che il motivo è per non essere coinvolti da accuse di crimini di guerra?
Insomma, una Ponzio pilatata, insomma.
Anche, perché no, la settimana scorsa si vociferava, poi ho letto anche altre fonti che dicevano che c'era la possibilità che parlare di un arresto, di un mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale fosse una mossa comunicativa, ma non si capisce bene comunque che scopo avrebbe dovuto avere. Quindi niente, non so, mi chiedo.
Dice evitare accuse di crimini di guerra da parte di Israele o di complicità da parte
degli Stati
Uniti?
Se Israele fosse accusato dopo un'invasione a Rafah, a quel punto, se le armi di Israele, che sono lì, cioè se le armi, scusate, degli Stati Uniti inviate lì, sono state utili a questo, a quel punto sarebbe complicità.
Allora, qua ci sono due aspetti diversi della questione. Il primo è che gli Stati Uniti non sono mai stati troppo interessati alle accuse di crimini di guerra nei loro confronti.
Anche perché non è la prima volta.
Non riconoscono neanche la Corte Internazionale Penale.
Esatto, stavo per dire quello.
Lo so, purtroppo lo so, però diciamo che contro la Russia invece era stato usato come fortissimo istituto, mettiamola così.
È vero, ma diciamo sono poco propensi a preoccuparsi di questo tipo di accuse. Questa è la prima questione. La seconda è che recentissimamente la Corte di Giustizia ha ritenuto la Germania non fosse complice degli eventuali crimini di guerra di Israele a causa del loro invio di armi, e quindi esiste un precedente.
Che ricordiamo non è la stessa corte, stiamo parlando di due corti diverse.
Nonostante comunque non sia la stessa corte, ma possiamo supporre che una valutazione simile verrebbe fatta anche in questo caso. Quindi consideriamo anche questa eventualità, ecco. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Cosa ci offri quest'oggi?
Allora, tra le numerose criticità della scuola italiana c'è ad esempio quella dei programmi scolastici che per certi versi sono talmente lunghi e vasti, con i professori che vanno a tagliare parti di programma perché non riescono a stare nei tempi.
Mi hai dato flashback di guerra ricordandomi questa cosa.
Penso ad esempio ai programmi di storia, perché almeno io, poi non so voi, mi sono sempre fermato alla Seconda Guerra Mondiale, quello che c'era dopo io, a meno che...
Perché succede qualcosa dopo la Seconda Guerra Mondiale?
Ecco, appunto.
Io adesso porterò avanti la teoria del complotto per cui non ce la vogliono far sapere cosa succede dopo.
Ma forse perché siamo ancora al ventennio, trentennio. Chissà.
Può essere. Dove voglio arrivare con questo preambolo? Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, sollecitato su questo tema appunto dei programmi scolastici troppo vasti, si è lanciato su un'idea che punta a eliminare dai programmi delle scuole elementari i dinosauri.
Beh, sono i problemi dell'Italia, insomma.
Ragazzi, sarà la prima volta che vediamo manifestazioni di bambini di 8, 9, 10 anni con le bandiere che vogliono bruciare istituzioni. E ci avrebbero ragione, gli piacciono i dinosauri, lasciateli.
Riformiamoci da piccoli, dai, ci sta.
Sì, perché il ministro infatti sottolinea e pone i dubbi sull'utilità nello spiegare tutte le specie dei dinosauri, marcando il fatto che approfondire tutto questo ci preclude dal conoscere, apprendere esperienze e storie del passato che hanno influito e dato luogo ai grandi valori dell'Occidente, così dice lui.
Traduciamo dall'istituzionale, ok? Nel senso, sta dicendo basta studiare i nomi dei dinosauri, studiamo più 900.
Che però non ha senso, perché io immagino che i dinosauri siano all'interno del programma di scienze, anche storia.
Pensavo stessi per dire, immagino che i dinosauri siano all'interno del governo e ti avrei detto sì,
assolutamente
in effetti,
sì, però... they are.
Però, insomma, studiare i dinosauri toglie spazio quindi ad altri argomenti importanti. Ma al posto del ministro Valditara, voi togliereste i dinosauri dal programma delle elementari? E se sì, aggiungereste un argomento che magari nella vostra esperienza elementare è stato...
Certo, economia domestica per il Made in Italy.
Ma guarda, nel senso...
Non era questo che dovevamo fare, scusate.
Potremmo fare questo discorso per un sacco di altre cose. Nel senso, basta letteratura italiana, se ne fa veramente troppa. Parliamo un po' più di Novecento. Basta biologia, cioè cosa ce ne importa di sapere come è fatto il fegato... Basta, parliamo più di, insomma, storia moderna, recente, magari quella del governo Meloni, ecco.
Basta studiare, andiamo a lavorare, basta.
E dinosauri nessuno ci pensa comunque.
Povero pachicefalo.
Ehi, pachicefali, allora!
E siamo alla Trend Zone.
Dove siamo oggi?
Su Google Trends, anche oggi, dove sta trendando al primo posto la serie C.
Ma per quale motivo?
Playoff,
chiedo
serie
io.
C.
Io, ragazzi, ve l'ho già spiegato, c'è calcio tutti i giorni della settimana ormai.
Ma perché la serie C?
Ma non lo so.
Perché si è qualificato il Taranto, il Cerignola e puntini puntini. Puntini puntini è la mia squadra
capisco,
del cuore.
Capisco.
Al secondo posto, cioè, quando è la festa della mamma? Non riesco a renderlo bene, perché la cosa che mi fa sorridere è che è col punto esclamativo invece che col punto di domanda.
Ah, quindi non è una domanda, ma è proprio... Quando è la festa della mamma?
Ma vedi che sembra comunque una domanda.
Sì.
Difficilissimo.
Leggiamo anche il sottotitolo, cioè festa della mamma, i nuovi canoni del mommy makeover.
Non so se sto peggio per il fatto che c'è un mommy makeover o per il fatto che l'ennesima espressione anglofona che abbiamo, cipigna. Ah, la smetto di fare queste italiche rimostranze e vado alla posizione numero 3, dove c'è Raffaella Fico. A quanto pare Cristiano Ronaldo fu il suo primo fidanzato.
Cioè, allora, Raffaella Fico dire. È... notissima per il nome, in realtà non so bene.
Al quarto posto abbiamo 8 maggio festa.
Ma sempre per la festa della mamma, immagino. No.
No, concorso click, candidature chiuse, ma si vota fino al 31 maggio.
Vabbè, insomma, passiamo alla quinta posizione.
Che è la supplica alla Madonna di Pompei, che faremo per capire i precedenti trend, che non abbiamo capito
niente.
Io
mi chiedo, com'è possibile che tra i trends oggi non ci fosse l'Eurovision?
Totti o l'Eurovision anche. O Gruber o Mentana anche, che
ad esempio. Insomma, ci dissociamo da questi trends. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche oggi. Speriamo di avervi intrattenuti come sempre.
Informato anche.
E ci vediamo più tardi con la puntata di Breaking Italy e ci risentiamo domani su Grandi Linee.